con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Sono sempre felice e emozionata di incontrarvi e di aprire una puntata, ma oggi in modo particolare perché? Perché oggi comincia un appuntamento settimanale nel nostro palinsesto estivo, una specie di, mi verrebbe da dire, questa casa non è un albergo. Sì, lo dico, ma insomma, una specie di questa casa non è un albergo, perché è una scuola per genitori radiofonica e naturalmente ad accompagnarci tutte le settimane sarà un nostro grande amico Alberto Pellai, che è qui in studio con me.
Ciao Nico, buongiorno a tutti. Sai che quando tu citavi questa casa non è un albergo mi colpisce tanto, perché io incontro tantissimi genitori in
tutti
pubblici,
Italia.
Ma molti alla fine dell'incontro mi vengono a salutare e mi dicono: io l'ascoltavo sempre in quella trasmissione, è proprio rimasta, almeno in alcuni ascoltatori, è rimasta nel cuore, perché è finita da più di 10 anni,
eppure
il ricordo è ancora lì.
Alberto, l'idea della scuola per genitori mi è venuta dopo aver letto il tuo nuovo libro, Allenare alla vita, che è un libro che ha avuto un successo straordinario. A che edizione siete?
Adesso alla terza
quarta,
ristampa.
Alla quinta, ecco. È un libro in continuità naturalmente con tutti gli altri che hai scritto, sempre con molto successo, ma questo fa qualcosa di davvero speciale, propone 10 principi sui quali tu inviti a riflettere i genitori, il tuo lettore, che poi insomma sono persone che si trovano davanti delle sfide molto importanti, perché il momento devo dire è abbastanza delicato, o come diresti tu, sfidante.
È proprio così, guarda, quando questo è stato anche per me uno dei libri più difficili da scrivere, lo sa bene il mio editor Igor Pagani, perché io per 8 mesi mandavo dei pezzi, poi cancellavo, riscrutturavo completamente, perché sono partito da questa domanda, cioè ma cosa serve? Cioè, se io devo dare in mano un libro a un genitore oggi, qual è il libro che gli serve di più? E mi sono alla fine domandato dove ci siamo persi, cioè sono partito da una domanda che ci riguarda un po' tutti, no? Siamo parecchio spaventati come genitori di fronte alla crescita dei nostri figli, perché abbiamo davvero un po' paura di fallire, e soprattutto perché ci accorgiamo che la crescita dei nostri figli, per quanto noi l'abbiamo curata e abbiamo fatto di tutto per crescere figli felici, in realtà in questo momento la narrazione, no, intorno all'adolescenza è una narrazione molto problematica. Noi ci accorgiamo che i ragazzi stanno male, gli indicatori di salute ci rivelano che c'è parecchio disagio, e effettivamente ci prende uno spavento, perché è come dire, ma se io ho un bambino di 10 anni a 15 anni
cosa sarà?
Tanti genitori fanno addirittura la domanda preventiva adesso. Vorrebbero le prescrizioni, mi dica cosa devo fare per essere sicuro,
per affrontare l'adolescenza.
Esatto. Allora, premesso che nessuno di noi ha la garanzia o la sicurezza di avere il successo evolutivo, e che crescere vuol dire anche procedere per crisi progressive, cioè alcune crisi dei figli che ci spaventano tanti in realtà sono passaggi, sono fasi di stallo evolutivo.
Però ci spaventano tanto. Io, se penso a me adolescente, ecco, e ricordo mia mamma, mio papà, non mi davano l'impressione di essere spaventati, ma erano rassicuranti, del tipo, magari non avevano tutte le parole giuste, ma del tipo è fisiologico, affronta, attraversa. Adesso io come genitore a mia volta, pensando anche, sentendo e ricordandomi delle mail che mi arrivano, di colleghi che mi parlano e mi raccontano, noi non siamo pronti ad affrontare l'infelicità, anche se sappiamo temporanea, di nostro figlio.
Sì, questo
ci,
è proprio
ci dilania.
Un tema enorme, è uno credo dei punti da cui parto anche nell'analisi della genitorialità che propongo in Allenare alla vita. Credo che i nostri genitori dessero un po' per scontato che nella nostra crescita noi avremmo dovuto affrontare passaggi faticosi, zone di grande infelicità, e che quello era un compito nostro, smazzarceli, scusami il termine.
No, così rende
cioè
bene,
loro
certo.
Effettivamente ti guardavano e ti dicevano ok, vabbè, vedo che stai male, ma ce la farai. Punto. Sì. Non è che io mi devo fare carico della gestione o della soluzione del tuo star male. Dentro a questa
poi non
cosa,
dico che questo sia l'atteggiamento corretto, perché sennò sembra che noi eravamo perfetti perché ci hanno lasciato un po' nel nostro brodo, invece adesso ad aiutarli. Però ecco, queste due impostazioni sono molto differenti.
Sono anche molto differenti, perché l'altra risorsa enorme che avevamo noi e che i nostri figli invece hanno molto molto scarsa in termini sia qualitativi che quantitativi è che noi appartenevamo a una comunità. Sì. Cioè noi uscivamo nel villaggio reale. Sì. E lì dentro avevamo intanto un gruppo di amici che era il contenitore poi del nostro disagio, del nostro malessere, ma era anche un trasformatore del nostro disagio e del nostro malessere. Cioè tu stavi molto male, no? Dentro la tua camera con i tuoi genitori, però prendevi la bicicletta o il motorino, raggiungevi i tuoi amici e in quello spazio temporale e relazionale quello star male piano piano si calmava, si riduceva, mentre se tu stai sempre chiuso nella tua stanza con quello star male che ti invade, quella cosa lì si amplifica e quello che poi accade nella tua mente è che tu continui a produrre pensieri negativi. Cioè poi alla fine il meccanismo è proprio quello del criceto, no? Che dentro alla tua
nella
mente
gabbietta
continua a girare nella ruota e tu non ne esci e rimani sempre più intrappolato. Quindi effettivamente l'altra grande risorsa è che noi avevamo un mondo reale in cui uscire e incontrare persone. Molti di noi avevano l'amico e l'amica del cuore. Avevamo le telefonate da fare in cui lo star male poteva essere tirato
le
fuori,
le lettere da scrivere all'amica, all'amico,
la che compilazione del diario segreto.
Certo.
E anche quello era un modo. Pensa che oggi i ragazzi si tagliano, no? Hanno dentro un male e per farlo uscire fanno questo gesto autolesivo. Un tempo usavi il potere della parola narrata dentro alla pagina di un diario, tu che narri te stesso a te stesso, e quello è un modo molto più funzionale di tirar fuori quello che hai dentro.
Allora, Alberto, volevo dare delle indicazioni ai genitori all'ascolto per così caratterizzare un po' il nostro percorso, perché la scuola per i genitori che noi faremo alla radio è un format, è un'esperienza che esiste, devo dire, dopo questa casa non è un albergo, perché nel 2005 non ce n'erano. Che cosa ha di speciale la nostra, che cosa avrà di speciale, di unico la nostra scuola radiofonica?
Ma partiamo secondo me dall'idea che dobbiamo fare certamente un'inversione di rotta e dobbiamo riguardare alcuni falsi miti che hanno imperato nel modello educativo di cui io stesso sono autore e attore, no? Perché mi occupo di educazione e di crescita, ma intanto cresco e ho cresciuto anche i miei 4 figli. Quindi che cosa ha fatto bene, che cosa invece ha fatto male al territorio della genitorialità, al territorio della crescita? Ecco, anche nel libro io ho individuato 10 aree che potremmo chiamare falsi miti che hanno affaticato la crescita e la genitorialità e che dobbiamo adesso cambiare invertendo la rotta e rimettendo dentro principi che ci servono di più.
E questo appuntamento vuole dare questa opportunità. E allora Alberto, partiamo dal primo principio presente nel tuo volume, che in parte riassume il concetto chiave da cui il libro naturalmente ha origine, e come anticipavi tu, ripristinare l'autorevolezza genitoriale. Ma prima di fare la pausa, la domandina sorge spontanea: è davvero così in crisi questo principio di autorevolezza? Voi che dite? Io vi lascio lì, poi noi ritorniamo. Intanto è una domanda che ci aiuta ad accendere dei pensieri e fare delle riflessioni. E tra poco.
C'era chi era distratto? Può essere. C'era chi l'ha vista e ha detto io decido che non mi interessa? Probabile.
31 luglio 2009, ospedale San Luca di Vallo della Lucania, provincia di Salerno. Un uomo è legato mani e piedi al letto e non può muoversi, lavarsi o mangiare. Starà in questa condizione per 87 ore. Da quell'ospedale non uscirà vivo. Io sono Francesca Zanni e Come una marea è il podcast di Radio 24 che ricostruisce le 87 ore di TSO di Franco Mastrogiovanni, un maestro elementare della provincia di Salerno. Come una marea è disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.
In vacanza con Obiettivo Salute.
C'è una cosa che come adulti dobbiamo capire. Di fronte ai nostri figli, noi deteniamo il potere delle decisioni. Siamo dispensatori dei sì e dei no che aiutano a crescere. È un compito di grande responsabilità, perché fornisce a un figlio due enormi competenze: la capacità di fidarsi di chi gli fa da guida nel primo tempo della sua vita e quella di sapere come si affronta la frustrazione che deriva dal non poter seguire sempre il principio del piacere. Insegnare a un figlio ad abitare il principio di realtà obbliga l'adulto ad assumere una posizione che non sempre è divertente e rende amabili, quella dell'allenatore. Insomma, ti alleno alla fatica, alla rinuncia e alla frustrazione del principio del piacere, non perché sono sadico, ma perché sono l'adulto della tua vita.
Bene, bentornati. Il brano che abbiamo appena ascoltato è tratto da Allenare alla vita, i 10 principi per poi ritornare ad essere genitori autorevoli, che Alberto Pellai ha scritto, pubblicato dalla Mondadori e da cui prendiamo appunto spunto per questo nostro corso per genitori. Alberto, partiamo proprio da qui, dai sì e i no che aiutano a crescere. Ne parli in modo specifico dentro questo breve passaggio. Che cosa rappresentano questi sì e questi no e perché a volte ci risultano così difficili da dire?
Ma direi che rappresentano la base, la quintessenza del nostro progetto educativo e sono davvero responsabilità che appartiene all'adulto individuare quali sono i sì e i no.
Io mi ricordo che quando i miei genitori mi dicevano ti diciamo no e per noi sarebbe più facile dirti di sì, io tra me e me dicevo e allora dite questo sì, no? Mamma mia. In effetti poi ho capito che dire no è più difficile.
È infinitamente più difficile, è quella cosa che ogni giorno ci confronta con i nostri figli e che parte molto presto nella vita, perché se tu hai un bambino di un anno e mezzo, lo devi mettere in automobile, gli devi allacciare le cinture di sicurezza, lui non ti dirà mai non vedevo l'ora. Il rischio grande è che per farlo tu gli metti in mano per esempio uno stimolo dopaminergico come il tablet o lo smartphone e lui neanche si accorge che gli stai però mettendo dentro invece una regola e un contenimento. Ora, questo ci obbliga a essere molto presenti a noi stessi. I no che aiutano a crescere non devono avvenire nel confondimento o nell'ottundimento della consapevolezza dei nostri figli, devono essere percepiti come limiti e confini sani, necessari per muoversi dal principio del piacere al principio di realtà, come direbbe Freud, che significa in realtà uscire dalla zona di dipendenza e diventare progressivamente capaci di conquistare il proprio posto nel mondo, perché si è autonomi, si sa come muoversi nella vita e si è in grado di gestire quelle abilità e quelle competenze che solo l'educazione ti può dare, perché tu da solo con te stesso non sei in grado di dartene.
Alberto, hai fatto l'esempio del bambino di un anno e mezzo seduto con le cinture che il genitore gli allaccia prima di partire per il viaggio. Ecco, voglio dare un'anticipazione, perché non abbiamo certo dimenticato in quest'estate i genitori di bambini in età scolare e prescolare, a cui dedicheremo uno spazio sempre gestito da Alberto Pellai il venerdì. Quindi sentitevi questa, perché vi portate avanti anche se i vostri figli sono più piccoli, ma se avete figli piccoli non perdetevi la puntata del venerdì. Alberto, torniamo ai genitori. A proposito di autorevolezza del mondo adulto, questo tema non riguarda solo i genitori ma in generale tutti gli adulti che hanno una funzione educativa. In che senso? Prova così, chiamiamoli per nome, perché...
Ma sono per esempio quest'estate gli animatori, gli educatori dei Grest, dei campi estivi dei vostri figli, è l'animatore del villaggio vacanze in cui vostro figlio dovrà partecipare ad attività che sono specificamente pensate per lui. Sarà a settembre il ritorno a scuola e quindi l'educatore o l'educatrice del nido, della scuola dell'infanzia, il maestro o la maestra della scuola primaria, il professore della scuola secondaria di secondo grado che gli ha dato magari il debito a settembre. Ecco, quel debito a settembre è l'intervento di un adulto sadico che ha voluto rovinarti l'estate, o è la funzione dell'allenatore che vede un tuo spazio di crescita che non è stato allenato abbastanza e che quindi ti ha detto: sai che c'è, purtroppo esatto, durante l'estate non sarà solo piacere, ma dovrai ritornare in palestra a rinforzare. Ora, la narrazione comune spesso è quella dell'adulto sadico, no? Che ti ha rovinato le vacanze. Forse noi adulti, con la nostra autorevolezza, dovremmo guardare un po' più dall'alto alcuni interventi educativi, sapere che sono sgraditi, antipatici, nessuno li vorrebbe, ma che sono anche necessari, perché l'obiettivo non è farti del male, ma strutturarti, cioè aiutarti ad avere quella struttura e quel funzionamento che poi nella vita si rivelerà un grande vantaggio per il modo con cui tu riuscirai ad abitare la tua adultità, il tempo del tuo essere adulto.
Alberto, i no sono difficili da dire, difficili da accettare. D'altra parte, la vita ci insegna che è proprio dalle crisi, dai momenti, dagli errori, dai momenti di difficoltà che ne usciamo migliori. Come motivare un no affinché sia preservata l'autorevolezza, ma diventi anche un'occasione di relazione e di conoscenza con il con nostro figlio?
Allora, da una parte validando la sua rabbia e la sua oppositività. Non ci sarà mai un figlio che ti fa l'applauso quando gli proponi un no, e quindi capisco che sei molto arrabbiato, ma questo no ha molto senso e te lo spiego in lungo e in largo, quindi ti posso fare lo spiegone, ma poi io non starei ore a fare spiegoni, cioè spiegata la motivazione. Uno dice a un figlio: questo è un no che non si può modificare, non entra nell'area di negoziazione. È molto importante come adulti sentire però che il no di oggi diventerà un sì fra uno o due anni, cioè che la crescita è un lavoro poi dove la negoziazione sulla tenuta del no che ti ha fatto apprendere quell'abilità e competenza ti metterà in grado poi di avere la fiducia per poter gestire quella cosa che oggi non ti permetto, ma che invece fra due anni diventerà la routine, l'abitudine del tuo essere cresciuto, di aver conquistato la fiducia sul campo.
Il ragazzo o la ragazza non accetta il no, ne fa di tutti i colori, sbuffa, sbatte le porte, perché siamo nell'età dell'adolescenza. Il genitore autorevole, che sa dire i sì e i no adeguati, come si comporta? Ma si tiene fuori, fa finta di nulla?
Io direi che il meccanismo,
un commento, se ne va e ritorna, che fare?
Io credo che quando un figlio va, sbatte la porta e si chiude in un suo spazio, è la rabbia che in quel momento lo fa agire.
Sbollirà.
Secondo me è molto importante vedere che cosa accade da lì a due, tre ore o il giorno dopo, perché se noi abbiamo una buona relazione con il nostro figlio, il no che lo ha fatto molto arrabbiare oggi, però è dentro un percorso in cui noi gli abbiamo detto molti sì, abbiamo fatto con lui molte cose belle che gli sono piaciute, e quindi è molto probabile
lo saprà collocare.
Esatto, che uscirà un giorno dopo due ore da quella stanza, e magari, come è accaduto a casa nostra, dopo una grande scenata, dopo due ore e mezza uno esce con le cuffie cantiche e dice: mammina, cosa c'è di merenda oggi? Allora vuol dire che è passato.
Sono sempre capaci di stupirci. In ogni puntata di questa Scuola per Genitori daremo consigli anche di lettura e di visione dei film, Alberto, vero?
Esatto.
Allora partiamo dalla lettura. Una lettura per la nostra estate. Da che cosa parti? Quale hai scelto tu?
Ho scelto un romanzo di un autore bestseller amatissimo dagli adulti, ma anche dai ragazzi.
Anche da te, vero?
Sì, è proprio un mio amico Enrico. Enrico Gagliano ha scritto quest'anno un romanzo intitolato Una vita non basta, ed è una bellissima storia perché è Teo, un adolescente in una zona faticosa del suo tempo di crescita, che incontra il professor Bove, che era il protagonista di un precedente romanzo di Gagliano, e che qua diventa l'adulto autorevole, cioè ci mostra proprio nella narrazione dell'incontro tra questo adolescente e il professore, che incontra seduto su una panchina, di quali ingredienti è fatta una buona relazione educativa tra un adolescente affamato di crescita e che però non ha ancora in mano bene la bussola del suo diventare grande, e un adulto che sa mantenere la postura dell'adulto e che quindi sa, senza essere predicante, dire le cose, fare le cose, dare anche quei consigli che tu a 15 o 16 anni non sei magari capace di darti da solo.
Caldamente raccomandato a?
Adolescenti, questo è proprio un libro che può essere letto anche a scuola, ma molto indicato anche per noi genitori, perché Gagliano ha questa capacità proprio di aprirci una porta sulla stanza dell'adolescenza e di farci vedere tutto quello che normalmente non riusciamo a vedere, ma c'è.
È un po' come, no, gli amici, funziona chi si somiglia si piglia, per questo siete amici. Ne ascoltiamo un brevissimo estratto, perché Alberto Pellai in ogni puntata, oltre a un romanzo, un consiglio di lettura, ci suggerirà anche un film magari da condividere con gli amici, con genitori e ragazzi, tutti insieme appassionatamente. Andiamo ad ascoltarci un breve estratto di Una vita non basta. È proprio così, eh? Una vita non basta.
Mio caro Teo, non si senta in difetto se lei non ha la più pallida idea di chi è e di che cosa vuole diventare. Perché è la cosa più meravigliosa che le possa capitare. Se la tenga stretta questa sensazione di incertezza, non le sfugga, non scappi dall'inquietudine che prova in questo momento, la accolga, la prenda come una vera benedizione. Rimanga un verbo e non si faccia mai inchiodare a un nome, soprattutto da se stesso.
Alberto, ma i consigli non finiscono qua? C'è un film di cui tu suggerisci la visione che ci fa molto riflettere proprio su questa dimensione educativa.
Sì, è Il Nastro Bianco di Michael Haneke, è un film molto forte, quindi forse più consigliato a noi adulti. È un film che ci fa vedere l'enorme differenza tra autorevolezza, cosa che vogliamo, e autorità educativa, cosa che non vogliamo. Il Nastro Bianco è tutto centrato sul potere dell'autorità, un potere che devasta in età evolutiva. È un film di grande impatto anche emotivo.
Alberto, l'estate è un tempo di grande esercizio dell'autorevolezza genitoriale, non a caso l'abbiamo proprio scelta come parola chiave della prima puntata. Due esercizi per allenare questa competenza di prossimo?
Ma vi proporrei una riflessione con l'altro genitore ed eventualmente anche col vostro figlio adolescente. Qual è il sì e il no che servono in quest'estate della vita di nostro figlio? Prima di tutto dobbiamo trovare l'accordo nella coppia genitoriale e poi intorno a questo sì e a questo no possiamo metterci a parlare con nostro figlio. Cioè la domanda potrebbe essere: ma questo no che teniamo fermo quest'estate, secondo te l'estate prossima possiamo smantellarlo?
Allora, grazie per averci ascoltato, vi aspetto domani e aspettiamo tutti Alberto Pellai martedì prossimo per una nuova puntata di questo corso che educa alla genitorialità.